87.9 Radio Onda Rossa, le 12 in punto. Andiamo ad iniziare questo spazio radiofonico, già da ieri iniziato col nome di Assemblea, in cui in studio, insomma, oltre alla radio, anche il coordinamento cittadino sanità, ovviamente, perché è con loro fondamentalmente che apriamo i microfoni e diamo voce a tutte e a tutti voi che volete intervenire sulla questione del Covid-19 e del coronavirus. E per cui io inizierei subito, perché ci abbiamo solo un'ora, dalle 12 alle 13, le cose da dire anche oggi sono tante.
E allora, sì, ciao a...
Sempre microfono, metti il microfono vicino.
Ecco, ciao a tutte e a tutti. Sì, cerchiamo insomma di fare questo punto giornaliero, se ci riusciamo, su questa questione, e continuare questa assemblea. Tanto forse potremmo partire con una lettera, che una comunicazione che è stata fatta da alcuni componenti dal COBAS Sanità e Ricerca dello Spallanzani alla direzione della stessa. Ve la leggo, scusate un attimo che la prendo. Ok, allora, è indirizzato alla dottoressa Branca, che sarebbe la direttrice generale, e al dottor Vaia, che è il direttore sanitario dello Spallanzani. Il momento che stiamo attraversando è forse uno dei più difficili che ognuno di noi abbia mai affrontato dal punto di vista individuale e nel ruolo che ricopriamo. Noi come operatori sanitari, voi come dirigenti, ma chi è in prima linea nei reparti e nella rianimazione ed ogni giorno assiste i pazienti dando il massimo delle sue energie, oggi ha bisogno di certezze e chiarezze. Sono due le criticità di cui ci preme mettervi al corrente e sulle quali necessitano delle risposte in breve tempo. La prima problematica riguarda la carenza di personale infermieristico e di supporto, OSS e personale delle pulizie. I pazienti aumentano di giorno in giorno e le loro condizioni, anche nei reparti di degenza, non sono sempre stabili. Il personale infermieristico, in media 4-5 unità per turno, sta affrontando turni estenuanti, con ritmi che a volte non permettono neanche di respirare e riflettere sulle attività che vengono svolte. E questo perché il numero delle risorse umane non è ancora sufficiente. Ogni volta che un operatore, dopo aver indossato tutti i dispositivi di protezione, entra ad assistere un paziente, il tempo che viene impiegato per svolgere la terapia, ricordiamo che sono iniziate anche le terapie sperimentali infusionali, prendere i parametri vitali, eseguire prelievi ematici, emogas analisi, tamponi, cure igieniche, aiutarli ad alimentarsi, scambiare poche parole, poiché i pazienti sono costretti ad un isolamento estremo, varia dai 30 ai 75 minuti. Nel frattempo però la seconda unità infermieristica non può procedere con il resto dell'assistenza, perché deve supportare dall'esterno il proprio collega che può aver bisogno di materiale e non può uscire dalla stanza, o lo deve aiutare nella svestizione affinché tutte le procedure avvengano nella maniera più sicura. Il personale OSS dei reparti è praticamente assente, un'unità solo di mattina, e sarebbe necessario nelle attività di assistenza di base, igiene, alimentazione, eccetera. Il personale OSS sarebbe indispensabile anche nella decontaminazione di tutti i presidi che si trovano nelle stanze dei pazienti, i quali vengono trasferiti altrove o sono deceduti. Attualmente questa attività, oltre a quella di togliere biancheria del letto e materasso, viene svolta dal personale infermieristico, che viene così distolto dalle attività assistenziali. Tempo medio utilizzato 30-45 minuti. Per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione delle stanze, il personale che se ne occupa è carente e precario. Il personale delle pulizie è fondamentale in un'epidemia, poiché se messo in condizione di lavorare bene, fa in modo che la carica virale sulle superfici intorno al paziente sia ridotta al minimo, e questo salvaguarda tutto il resto del personale che si muove nella stanza di degenza. Purtroppo questo aspetto viene sottovalutato e tale lavoro continua ad essere temporaneo e mal pagato. Di fronte a questa realtà vi chiediamo innanzitutto che il nuovo personale sanitario e di supporto OSS arrivi nel minor tempo possibile, perché crediamo che gli operatori non potranno reggere a lungo i ritmi attuali, costretti in qualche modo anche a fare doppi turni. Inoltre chiediamo che tale personale non venga assunto a tempo determinato né da agenzie interinali, ma a tempo indeterminato, perché una volta finita l'emergenza potrà divenire un'importante risorsa già formata nel caso dovessimo affrontare altre epidemie future ed evitare di doverci trovare nella situazione odierna. Vista poi l'importanza delle pulizie ospedaliere, chiediamo inoltre che il personale delle varie cooperative venga internalizzato, avendo la certezza che questo porterà anche ad un risparmio economico per l'azienda. La seconda problematica rimane quella della disponibilità di approvvigionamenti e la qualità dei dispositivi di protezione individuali. Sicuramente ci sono problematiche che riguardano burocrazia e sottoproduzione di tali DPI nel nostro paese ed in Europa, ed è chiaro che ci troviamo in una fase dove la domanda ha superato di gran lunga le risorse attuali, ma è vostra responsabilità e anche delle istituzioni permettere a tutti gli operatori sanitari di proteggersi nel migliore dei modi e secondo le raccomandazioni internazionali dei vari enti. Anche nel nostro istituto, che è da sempre considerato un'eccellenza nell'ambito delle malattie infettive, i DPI stanno scarseggiando. Le mascherine chirurgiche sono in numero razionato. Le maschere FFP2, importanti per svolgere delle procedure in cui si può generare aerosol, sono anche quelle in numero molto limitato. I camici idrorepellenti non ci sono più e si stanno usando le tute rimaste dalla gestione dei casi di Ebola per eseguire le attività più a rischio. Si stanno usando i semplici camici da visitatore per effettuare attività meno rischiose, come somministrare la terapia. I Google per proteggere le mucose degli occhi, non capiamo se sono disponibili, sarebbero gli occhiali, oppure no, ma aumentando il numero dei pazienti dovrebbero essere forniti in quantità adeguata, altrimenti durante le attività di assistenza gli operatori sanitari sono costretti a fermarsi per pulirli ed asciugarli e con ritmi pressanti che si hanno non sempre si ha il tempo di farlo. Chiediamo quindi che a cominciare da oggi 16 marzo e nei prossimi giorni ci sia la disponibilità dei DPI a norma e raccomandati dalle organizzazioni internazionali e dalle circolari emanate dal Ministero della Salute. Siamo certi che verrà dato seguito con azioni concrete alle criticità che sono state evidenziate. Disponibili fin da ora un confronto diretto e cordiali saluti, firmato RSU COBAS. Questo diciamo è anche in maniera abbastanza formale, ma un po' la situazione che si sta svolgendo diciamo in questo ospedale.
C'è una telefonata? Sì, c'è già una telefonata, pronto?
Sì, pronto, ciao a tutti e a tutti, io sono Luciano, Movimento per il diritto a lapidare.
Vai Luciano.
Sì, ciao. Ciao Peppe, ho sentito il tuo intervento adesso, ma anche ieri ho sentito tutta la trasmissione e sono stato molto contento, è stata ricca di spunti di tante persone da tutta Italia che hanno chiamato, quindi non ho avuto tempo e ho chiamato questa mattina. Bene, intanto per rimanere proprio sul tema, il primo punto da toccare è proprio quello dell'epidemia, che purtroppo ad oggi già ha fatto 1800 vittime decedute appunto per il contagio. Ci sono 25.000 contagiati, di cui 1.400 persone in terapia intensiva. Queste cifre purtroppo sappiamo come aumenteranno di giorno in giorno. E la cosa che preoccupa più tanto a me, ma penso un po' a tutti quanti noi, è proprio che negli ospedali già sono saturi di persone contagiate ma carenti di personale, e di dottori, di infermieri e di ventilatori polmonari. E io credo che proprio questo che prima tu dicevi, penso proprio che c'è da fare una riflessione, una battaglia già da subito, perché ieri anche questo tu dicevi Peppe, io sono d'accordo con te, che bisogna anche concretizzare comunque tutti questi interventi che facciamo, perché qui bisogna dare un taglio proprio veramente nel vero senso della parola a tutto quello che sta accadendo e tutto quello che è succeduto negli ultimi anni, ma non solo sulla sanità, ma anche sull'emergenza abitativa e tante altre cose, posti di lavoro. Bene, io penso che noi dobbiamo fare proprio una battaglia insieme, perché si è fatto ancora una volta uno sforzo per quanto riguarda tutti quanti noi, ma per avere i nostri diritti. Da tempo purtroppo questi tagli fatti appunto alla sanità pubblica e hanno agevolato la sanità privata, noi pensiamo che vada fatta sentire la nostra voce forte e collettiva in tutto il paese, chiedendo di requisire appunto cliniche private e assunzione di medici e infermieri che da anni stanno in graduatoria per un posto di lavoro. E farlo questo con contratti comunque a tempo indeterminato e non con, con contratti che adesso c'è l'emergenza, dopodiché non se ne parla più. No, noi il diritto alla salute è questo quello che dobbiamo reclamare tutti e tutte insieme, credo io, perché comunque sappiamo benissimo che a parte purtroppo adesso questo virus che sta facendo tante vittime e ci sta dando tante preoccupazioni, io vedo ancora tutti i giorni, purtroppo stiamo a casa, quindi vedo telegiornali da tutte dalla RAI a Canale 5, vedo quelle facce di quelle infermiere sconvolte, sconvolte e sfinite, ma anche di quei dottori, ma non solamente sconvolte per i turni massacranti che stanno facendo appunto per la carenza che dicevo prima di personale, ma proprio perché sfinite, perché stanno vedendo delle cose che non si può, non possono succedere nel nostro paese. Cioè il diritto alla sanità, cioè abbiamo sentito tante testimonianze in questi giorni di persone che non sanno a chi attaccare il macchinario e si hanno fatto bene, perché magari ce n'hanno uno a disposizione ma ci sono più di una persona che andrebbe attaccato questo macchinario. Ecco, io questo credo che sia un problema molto serio da affrontare e da discuterne insieme portando avanti questa battaglia.
Perfetto.
Forte. E volevo dire altre due cose.
Sì, no, 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 altre due, no, nel senso siamo già alle 12:10, ti prego, non stiamo facendo, no, nel senso molto breve, sennò gli altri non possono intervenire.
Ah, vabbè, allora dico brevemente. Brevemente dico anche questo, io penso che anche questo è un problema che va fatto per quanto riguarda noi che appunto abitiamo nelle occupazioni, cioè in questi giorni ci sono tanti lavoratori e lavoratrici che non possono più lavorare perché comunque lavorano nei banchi a Porta Portese, nelle piazze di Roma o badanti. Noi dobbiamo chiedere, credo, il reddito di quarantena, questa è un'altra cosa che dobbiamo chiedere, perché questo è un diritto che tutte le persone colpite appunto che lavoravano a nero e non possono percepire un reddito e un'altra cosa che dobbiamo fare, non dobbiamo insistere perché il reddito di quarantena, perché comunque stanno costringendo pure alle persone che lavorano a prendere le ferie, secondo noi questa è una cosa che non va bene, quindi dobbiamo fare una battaglia tutto insieme, chiudendo, visto che c'è poco tempo, e quindi diritto alla salute, diritto alla casa, stop, sfratti e sgomberi e diritto di quarantena, queste sono le cose che volevo dire. Grazie.
Perfetto, grazie, grazie a te, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Sì, ringraziamo.
Sempre vicino al microfono.
Ringraziamo per l'intervento e mi riallaccio anche alla lettera dei lavoratori e delle lavoratrici dello Spallanzani per dire una cosa che spesso lasciamo un po' sotto traccia, soprattutto nei giornali e nei telegiornali è un po' sotto traccia, ossia la situazione prima dell'esplosione del contagio. La situazione prima dell'esplosione del contagio era, come sappiamo tutti, già critica, era già un'emergenza e questo lo dicono molti dati, ma lo dicono anche le nostre esperienze personali. Qualsiasi persona ha provato a prendere un appuntamento per una prestazione sanitaria, strumentale o specialistica, ha vissuto ritardi molto lunghi, tant'è che noi abbiamo creato il coordinamento cittadino sanità. In parte una delle battaglie era proprio questa, erano proprio le liste d'attesa. Con le liste d'attesa che erano enormi prima del contagio, non erano rispettate soprattutto le priorità indicate dai medici di base, perché ovviamente c'era una carenza strutturale nel sistema sanitario. Mancano medici, mancano specialisti, mancano infermieri. E a questo punto, come sappiamo, le toppe che sta provando a prendere il Ministero sono toppe solo temporanee. Queste assunzioni sono solo precarie, quelle degli infermieri e dei medici, e non è prevista nessuna borsa di specializzazione in più. Erano state paventate 5.000 borse di specializzazione in più che in realtà poi non sono presenti nei vari decreti, e questo vuol dire che la programmazione per il futuro, per quando finisce questa crisi, che poi finisce questa crisi, che cosa vuol dire? Non si sa, perché il problema qual è? Il problema è che per questa crisi, per affrontare questa crisi si è bloccato tutto il sistema sanitario, quindi tutte quelle patologie che non sono Covid e non sono urgenti, tutte quelle patologie che non sono Covid e non sono urgenti ora non sono trattate.
Questo lo riprendiamo infatti questo discorso, perché poi tutte, appunto, di tutti quelli che avevano delle visite è arrivato ieri il numero da recupero, il fatto che hanno tolto tutto. Allora, ci abbiamo un compagno dalla Germania che aveva già chiamato prima, per cui lo mandiamo in onda. Buongiorno, ciao.
Buongiorno compagni, sono compagno Antonio, che sto qua in Germania da 3 mesi a lavorare. E niente, io stamattina sono andato a fare il tampone per vedere se questo problema di coronavirus. E qui sono le notizie che sto leggendo in Italia. In Germania tu il tampone lo paghi. Cioè, in Germania tu il tampone, c'è la carta, quella che ti lascia la sanitaria, costa 200 euro. Io che non ce l'ho, la paghi 400 euro. Ecco perché, cioè, invece in Italia il tampone lo fanno gratis. Invece qua in Germania il tampone lo paghi. Poi sono le notizie che qua in Germania è uno dei primi casi. E ci stanno infangando a noi italiani qua, che siamo portatori di carovirus, sta creando pure un odio nei nostri confronti. Adesso noi siamo un gruppo di italiani che stiamo comunque parlando su questo tema qua, perché comunque la gente ti guarda strano, del lavoro le persone vengono, noi italiani, carovirus, sta creando pure questo odio nei nostri confronti. E qui la sanità la paghi, io per fare il tampone vogliono 400 euro, il tampone la gente non lo va a fare perché ti costa 200-400 euro. O tutti, che non si può permettere. E poi in Germania, uno dei primi casi è stato in Germania, e l'hanno nascosto per un problema economico, perché la Germania ha chiesto 550 miliardi alla Comunità Europea per rimborsare le fabbriche e tutte le strutture economiche della Germania, ma in Germania ha nascosto tutto. Adesso i giornali questa mattina ne parlano, perché la Germania ha nascosto questo problema del coronavirus e stanno bombardando l'Italia. L'Italia, ma in Italia se ne fa un lavoro, secondo me i dottori, i medici, la sanità, un ottimo lavoro. È un problema, vedo un problema abbastanza serio. Lei si sta spostando qua in tutta la Germania e il problema è che dovrà pagare il tampone. È solamente questo, questa notizia che voglio dare in informazione qua all'Italia.
Perfetto, ti ringraziamo tantissimo. Grazie.
Ok, comunque noi italiani andiamo avanti, viva la resistenza, la lotta, andiamo
sempre.
Avanti.
Grazie, sempre. Compagni. Grazie, ciao. A te, ciao ciao. Ci abbiamo un'altra telefonata da Roma, dal Policlinico. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dici, sì.
Dimmi.
No, vai tu.
Niente, sono un operatore del pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Che dire? Il problema del coronavirus al Policlinico ho cominciato a sentire circa una settimana fa, con il primo arrivo delle ambulanze con operatori con le tute bianche che noi siamo abituati a vedere in televisione. Nel giro di una settimana si è trasformato il pronto soccorso da un livello di surplus di lavoro per l'arrivo di tanti pazienti all'interno del Policlinico. I pazienti si sono trasformati. Negli ultimi giorni arrivano praticamente il 99% di persone sospette o positive al coronavirus. Il pronto soccorso è diventato un, per chi conosce più o meno il pronto soccorso del Policlinico, diviso in stanze, eccetera, eccetera, in ogni stanza ci sta un isolato. Le sale di attesa che prima erano di ortopedia o per l'attesa di visita medica sono trasformate in piccole sale di isolamento, per cui i pazienti deambulanti vengono messi sulle poltrone in attesa di prelievi, tamponi e via dicendo, divisi in stanze a distanza, diciamo, di sicurezza. E quello che si nota in maniera più immediata è la carenza strutturale di quella struttura, fatta 20 anni fa, è completamente inadeguata a una situazione del genere. Non ci sono percorsi differenziati, non c'erano prima per la biancheria pulita o sporca, soprattutto adesso con malati positivi o sospetti al coronavirus. Sabato notte i tamponi fatti al centro di virologia, al Policlinico, erano 800. Circa il 10% erano positivi. la media delle TAC che si fanno ad ogni turno di 6 ore e mezza sono tra le 20 e le 30 TAC. La cosa è che le due TAC presenti al pronto soccorso, ormai abbastanza vecchie e usurate, si rompevano prima, infatti l'altra notte si sono rotte tutte e due, sono state bloccate e i colleghi devono attraversare mezzo policlinico con pazienti barallati, ovviamente sospetti o positivi, per i corridoi sotterranei del policlinico per andare a fare un TAC in radiologia centrale. Quello che si nota, che si è notato in maniera abbastanza evidente, è la impreparazione del personale ad affrontare una situazione del genere, sia perché ovviamente non c'è stata la capacità da parte dell'amministrazione di informare in termini puntuali e precisi rispetto all'utilizzazione dei presidi di prevenzione. Io personalmente, sono 20 anni che sono al pronto soccorso, non ho mai fatto un'esercitazione rispetto a una cosa del genere, se non mi hanno fatto vedere dei video, abbiamo fatto delle prove collettive, ma negli ultimissimi giorni all'interno di una stanza con a fine turno, per cui con poca attenzione e via dicendo, e ci si trova all'interno di una situazione dove al reparto di rianimazione c'è stato tutto un discorso di prevenzione, controllo rispetto alla possibilità di trasmissione di virus. Loro sono abituati, lo fanno quotidianamente. All'interno del pronto soccorso c'è un abisso rispetto a quelli che sono le forme di prevenzione adottate nel reparto di rianimazione a quelle che vengono adottate all'interno del pronto soccorso, ma soprattutto perché c'è una carenza strutturale che ovviamente nel corso di questi anni i vari tagli fatti dalle varie giunte regionali hanno determinato un tipo di situazione che diventa quasi ingestibile, oltre al fatto che ovviamente c'è stata la carenza evidente del personale. Io mi ritrovo a lavorare con colleghi della cooperativa che fanno le mie stesse cose, corrono i miei stessi rischi, ma con un evidentemente riconoscimento economico molto inferiore. Ci stanno gli operatori delle pulizie appartenenti a Nutra, a ditte private ovviamente, che hanno l'appalto della pulizia al pronto soccorso, che lavorano in condizioni a dir poco allucinanti, saltano da un box all'altro per provvedere alla sanificazione, lavorare con un turno intero con un camice di plastica non traspirante significa che tu sudi in una maniera indescrivibile, con ovviamente l'abbassamento poi di livelli di prevenzione e di sicurezza rispetto a tutto questo tipo di condizioni che si creano. I reparti stanno cominciando a cambiare, la medicina d'urgenza e la chirurgia d'urgenza li stanno trasformando in reparti per coronavirus, stanno allestendo all'interno dell'Istman dei posti rianimatori appunto per positivi al coronavirus. A noi quello che circola tra gli operatori del pronto soccorso è che a noi non fanno i tamponi perché probabilmente, essendo ormai da più di una settimana a contatto quotidiano con persone positive o meno, probabilmente molti di noi potrebbero essere positivi anche se asintomatici, per cui evidentemente una situazione del genere risuoterebbe il pronto soccorso da parte degli operatori. Da oggi dovrebbe essere funzionante un servizio di prevenzione per i lavoratori che ovviamente devono dimostrare dei sintomi, per cui febbre oltre una certa temperatura, tosse o raffreddore, per cui il medico competente, una volta valutati i suoi sintomi, dovrebbe dare l'ok al fatto che ci si rivolga all'ambulatorio per fare il tampone. E ovviamente questo livello di super lavoro gravato da comunque sia un livello di tensione alla quale non si è abituati rispetto ai rischi di rimanere infettati, comincia a creare ovviamente tensione all'interno delle situazioni lavorative, fermo restando che non si sovvissi la giunta di operatori, infermieri, sociosanitari, operatori delle pulizie, il personale è numericamente uguale a 15 giorni fa, quando ancora non c'era questo tipo di tensione, di ovviamente evidenziazione di quello che è la situazione.
Sì. Ci abbiamo...
Pronto?
Sì, sì, ci siamo e va bene così. Ci abbiamo anche un'altra compagna del policlinico, per cui io ti lascerei e sentirei anche lei.
Va bene, d'accordo.
Grazie, ciao, ciao. Grazie.
Ciao, ciao.
Grazie, ciao. Pronto?
Pronto?
Sì, eccoti, sei in onda tu, vai, sì, grazie.
Ok, grazie, grazie a voi. Allora, intanto io ieri ho sentito metà trasmissione, non sono potuta intervenire perché andavo appunto al lavoro, il lavoro al pronto soccorso. E vabbè, sto telefonando dopo l'intervento precedente, che è un mio collega. Quindi io sono un'infermiera e posso intanto aggiornarvi sulla situazione. Si sente?
Benissimo, allora, vai.
Ok. E volevo, forse mi ripeto per alcune cose, forse delle cose sono state dette ieri. Comunque intanto il volantino, il comunicato dello Spallanzani lo condivido in pieno, e noi siamo diventati dopo lo Spallanzani il secondo polo nella regione del Covid, quindi lavoriamo esclusivamente per il Covid. Ovviamente non viene quasi più nessuno autonomamente, vengono solo col 118, addirittura da Latri, insomma prendono persone e le portano, quindi siamo attrezzati, insomma è un parolone, stiamo facendo del tutto, però insomma il personale, come diceva il compagno prima, è sempre lo stesso. Ma vorrei aggiungere un'altra cosa: non solo è sempre lo stesso e non c'è stato aggiunto finora nessuno, sta in procinto proprio di essere dimezzato, perché hanno fatto questo avviso pubblico di un anno per il Covid, ovviamente per un anno solo, non rinnovabile, c'è cioè proprio scritto. E noi, come ben sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo tanto personale della cooperativa al pronto soccorso. Nella piastra adibita al Covid ce n'è la metà è cooperativa. E ovviamente dopo anni che lavori e poi stai lavorando lì per un salario decurtato del 40% rispetto a uno strutturato, cosa fai? Comunque hai fatto il concorso del Sant'Andrea, sta scorrendo la graduatoria, sei sicuro che prima o poi verrai preso, te ne vai in ogni caso un anno a lavorare per il Covid in un altro ospedale, che può essere anche lo stesso policlinico, però può essere lo Spallanzani, il Sant'Andrea, insomma hanno messo una preferenza. Ora da qui a pochissimi giorni e da qui alla fine del mese verremo praticamente saremo sprovvisti di una parte del personale che intanto è dedicato per tutta una serie di cose che negli anni ha fatto, sala rossa, emergenza, proprio personale dedicato, e noi abbiamo fatto una grande battaglia ma non c'è stato verso di farli internalizzare, e adesso invece il sindacato e vabbè. E quindi da qui a pochissimo noi avremo questo personale che andrà via, perché giustamente andrà a lavorare per un anno, perché sono comunque contratti statali poi riconosciuti. Ora, e questo è un punto, perché nelle prossime settimane non sappiamo quanto personale abbiamo per poter lavorare. Per quanto riguarda tutte le altre situazioni, non è che si sta cercando di aprire, si sono aperti questi reparti, ci sono stati per 2 giorni spostamenti di malati da un reparto all'altro per poter adibire dei interi reparti sopra il pronto soccorso, con un percorso, cioè bloccando un ascensore che va soltanto su, un corridoio dove nessuno passa, solo il Covid e chi li trasporta, per tutto molto improvvisato, con personale nuovo preso da altri reparti che non veramente non sa dove mettersi le mani, perché sono posti che non conosce, perché non sa, non ha visto i protocolli se non cose attaccate al muro su come ci si veste, come, cioè un po' improvvisato, e insomma è una situazione un po' difficile. Si fa del tutto perché la gente lavora, non ci sono più malattie, non ci sono ovviamente ferie, eccetera. E, la TAC è un altro problema, si è rotta una TAC, quindi ce ne abbiamo solo una. Ogni stazione va sanificata, il personale delle pulizie è sempre lo stesso, passano ore a sanificare ambienti e tac dopo ogni tac, quindi è tutto molto rallentato.
Pronto? Sì. Ti abbiamo persa.
Non mi sentite?
Non ti sentivamo più. Va bene, comunque diciamo che si è capito abbastanza bene, insomma, tutto quello che sta succedendo dentro al policlinico, che praticamente un ospedale sequestrato, insomma, adibito solo al coronavirus, tutto il resto non viene minimamente più preso.
Sì, vai. Per fare chiarezza, allora, al personale non vengono fatti i tamponi. Per quale motivo? Sono pochi tamponi, perché probabilmente molti saranno diventati positivi. Altro personale che non sta a pronto soccorso, che comunque è venuto a contatto, perché i malati poi viaggiano, no? E il tampone si fa negli ultimi giorni, insomma negli ultimi 20 giorni, non è che da prima, che sono venuti a contatto con malati adesso positivi, che magari stanno in altri reparti, stanno in sorveglianza, che vuol dire la sorveglianza che...
Non ti abbiamo sentita?
Mi sentite?
Adesso sì, va via la comunicazione, ti stai muovendo. Mettiti...
Ecco, allora, adesso mi senti?
Che vuol dire la sorveglianza?
Che continuano a lavorare misurandosi due volte al giorno la febbre. Ossia, non vengono fatti i tamponi, continuano a lavorare, si misurano due volte al giorno la febbre, nell'eventualità che la febbre appara, quindi dai 37,5, devono recarsi da ieri in questo ambulatorio per il personale, però non viene fatto personale a tappeto a chi lavora, che ne so, a pronto soccorso, in terapia intensiva. Si aspettano i sintomi, anche se sta in quarantena continua a lavorare, e se io fossi poi positiva pur non avendo sintomi dovrei continuare comunque a lavorare, in barba al fatto che dobbiamo stare tutti dentro casa, non si può fare questo e quest'altro. Noi continuiamo a lavorare anche se siamo positivi, se stiamo bene. Ok, questa è proprio una disposizione chiara.
È molto chiaro anche quello che hai detto dai microfoni della radio.
Ok, d'accordo, vi ringrazio.
Ringraziamo noi. Questo, insomma, testimonianze che vengono appunto dal policlinico. Vai, sì,
sembra...
Metti però sempre il microfono.
Eccoci. Sembra chiaro da queste due testimonianze che la situazione dentro gli ospedali, come dicevamo anche prima, è tragica, perché era già tragica prima. Ricordiamo alcuni dati: un paio di anni fa veniva calcolato in uno studio che 12 milioni di italiani rinunciavano e rinunciano alle cure per motivi economici. Quindi, stante anche queste due testimonianze, possiamo iniziare ad affermare che la crisi Covid il sistema sanitario nazionale la sta gestendo semplicemente ignorando le altre patologie e concentrando le forze su questa malattia. Ricordiamo che se ora si va nelle ASL e non si è un paziente oncologico o psichiatrico, semplicemente non si viene preso in cura. E a questo punto volevo aggiornarvi su una notizia di qualche minuto fa, comparsa sul televideo della RAI, in cui alle 11:13 il ministro della salute spagnolo ha comunicato alla nazione che si stanno requisendo tutte le strutture sanitarie private. È arrivata un'informativa a tutte queste strutture dicendo che hanno 48 ore di tempo per informare l'esecutivo su cosa hanno a disposizione. E per almeno 15 giorni quindi la sanità privata in Spagna sarà in mano al governo. Dico solo l'ultima cosa, che ovviamente questa secondo noi è l'unica maniera possibile per affrontare la crisi e soprattutto per continuare ad assistere tutti gli altri malati, tutti quelli che non sono affetti da Covid ma che hanno patologie croniche o acute.
Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto, sono Samia della Libera Assemblea di Centocelle, la LAC. E volevamo contattarvi perché comunque abbiamo realizzato questa iniziativa che sta partendo da oggi, insomma nei prossimi giorni, che è Combatti la paura, sostieni Centocelle, quindi mutualismo dal basso, ci occupiamo di consegne a domicilio di farmaci e beni di prima necessità riservata a viuvre 65, comunque le persone immunodepressi, persone malate, comunque che hanno bisogno di aiuto. Abbiamo uno sportello legale solidale che sarà gestito dai professionisti, e abbiamo attivato anche sostegno psicologico solidale per chi comunque in questo momento ha bisogno, insomma, di aiuto. E per avere accesso a questi servizi il numero da chiamare è il 328 1674 200, dalle 10 alle 18, dal lunedì al venerdì. E stiamo cercando anche volontari, quindi ovviamente questo qua è un servizio del tutto gratuito offerto appunto dalla Libera Assemblea di Centocelle.
Sì. Cioè, no, vai, scusami, vai.
E per diventare volontario tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook della LAC, della Libera Assemblea di Centocelle. Ci teniamo a ribadire appunto che il servizio è gratuito. In questo momento l'organizzazione dal basso e del quartiere, insomma, anche di altri quartieri, insomma, non siamo certamente l'unica realtà che lo sta facendo. Forse è uno degli aspetti positivi di questa situazione, cioè le persone si stanno organizzando e sta venendo fuori, insomma, un senso di comunità e solidarietà che in alcuni momenti ultimamente sembrava perduto, diciamo.
Va bene, perfetto. Noi ti ringraziamo tantissimo e immagino che, insomma,
grazie a voi.
Immagino che anche in altre parti della città si stiano facendo stessi aiuti, per cui invitiamo le compagne e compagni che sono all'ascolto anche a chiamare per capire in quali zone si stanno facendo, di modo che ci si può aiutare a vicenda. Ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Su queste, diciamo, esperienze che stanno svolgendosi, no? Stanno partendo in diversi quartieri, in diversi posti, perché insomma questa è la segnalazione Centocelle, da quello che mi risulta a me ci sono comunque anche al Quarticciolo, al Gordiani, San Basilio, anche sta partendo anche a zona Casal dei Pazzi, Re Bibbia, e quindi sono queste cose. È chiaro che queste iniziative, diciamo, hanno comunque c'è una telefonata?
Mandiamola, perché riguarda ancora una volta la situazione di Re Bibbia. Stanno arrivando diverse notizie di detenuti in rivolta o comunque di persone, perché sembra che ci sia un caso. Ciao, dici tu.
Ciao, buongiorno compagni. Allora, ci risulta direttamente dalla voce di detenuti che a Re Bibbia ci siano stati almeno 6 contagiati di coronavirus. E pare che questa notte siano stati portati allo Spallanzani. E ci risulta anche che i detenuti stiano facendo una protesta, diciamo, comunque si sono seduti, è una protesta pacifica e vogliono comunque parlare con la direttrice. E noi non abbiamo notizie certe se non quelle che ci vengono dalle loro voci. E quindi attendiamo anche di avere una conferma di questi ricoveri che pare che siano stati effettuati allo Spallanzani. E quindi mi rivolgo anche ai compagni del coordinamento cittadino sanità se riescono a farci avere, a far avere delle notizie certe. Quindi buona lotta a tutti e buon lavoro a tutti. Ciao.
Grazie.
Cercheremo di capire un attimo se questo i termini della questione. Fra l'altro è arrivata anche un'altra segnalazione di ieri pomeriggio, che fuori il carcere di Re Bibbia, su via Bartolo Longo, ieri ci stavano 4-5 macchine tra penitenziaria, polizia eccetera, e hanno fermato 2 persone c'erano un paio di persone con un cartello con scritto svuotiamo le carceri. E adesso quindi queste persone poi sono state fermate, probabilmente non si sa bene che fine hanno fatto. E l'altra cosa che volevamo fare è diciamo, c'è arrivata pure un'altra segnalazione di tutt'altro genere, ovviamente, cioè che dentro praticamente il CAD dell'ASL RM2 dentro il CAD dell'ASL RM2 ci è arrivata una segnalazione che praticamente già da prima del coronavirus, per far capire un attimo pure cosa ha cambiato e cosa c'era già di prima, insomma, che succedeva che per quanto riguarda l'assistenza domiciliare è successo che prima che succedeva che se, per esempio, se una persona aveva bisogno di un catetere, l'operatore passava alla ASL,
adesso è cambiato la procedura,
questo catetere lo portava là. adesso, quello che
adesso
avviene...
la procedura è che il
abbiamo chiamato il CAD per capire un attimo cosa,
sì,
cosa
ho capito. Dunque adesso la procedura è che il paziente viene a ritirare la prescrizione qua, va in una sanitaria, si fa fare il preventivo e poi porta il preventivo al farmaceutico per ritirare cateteri, e ritira automaticamente cateteri e li porta a casa, mentre prima erano gli operatori stessi che ritiravano all'interno della struttura e lo portavano a domicilio.
Cioè questo vuol dire che che il parente del paziente comunque si deve sobbarcare di ulteriori giri, perché praticamente deve andare, diciamo, questo è un aspetto, no? E poi praticamente deve andare prima a farsi fare la prescrizione, poi a farsi fare il preventivo.
La
poi
prescrizione viene fatta qua dal medico, la viene a ritirare qua, poi fa il giro che va alla sanitaria, si fa fare il preventivo e poi col preventivo va al farmaceutico a ritirare cateteri.
Cioè, l'altra cosa che viene, diciamo, in mente su una storia del genere è che in conto che te va a comprare il singolo catetere a sanitaria o a farmacia.
Ah, sì, questo ho capito. Che vuole che le dica? Queste sono le disposizioni che hanno dato. Ognuno tra i gesti giustamente le
proprie. Cioè, ma a voi ASL non vi converrebbe comprarli in blocco questi cateteri a un prezzo comunque che non so quelli da farmacia o da sanitaria?
Questo bisognerebbe chiederlo a chi elabora i progetti, non sicuramente a me.
Vabbè, prendiamo atto di questa ulteriore complicazione.
Lei ha un parente che deve ritirare qualcosa, io non ho capito.
No, non è che devo ritirare, però c'è raggiunta segnalazione dei pazienti a cui praticamente prima gli veniva, diciamo, l'infermiere e l'urologo a mettere il catetere a casa, adesso invece devono fare tutto quanti sti giri. Tra l'altro, sì, in pieno coronavirus, voglio dire, fare una cosa che dovrebbe essere automatica, ecco, solo questo. Volevamo la conferma di questo.
Sì, sì, la conferma è che la procedura adesso è questa, da qualche mese.
Ok, grazie.
Grazie, abbiamo salutato. Ciao, ci abbiamo lo Spallanzani in collegamento telefonico, perché immagino volevi rispondere a quello che succede dentro le Bibbia. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao.
Ciao.
Innanzitutto io non ho notizie, quindi da questo punto di vista fino a ieri non c'erano stati ricoverati, quindi non so niente. Comunque do la mia solidarietà a tutto il popolo detenuto, perché come abbiamo problemi noi fuori, immagino che dentro la situazione è disperata, perché anche il panico è una cosa bruttissima, e quindi immagino stare 8-10 persone dentro una cella non è proprio è una cosa inaccettabile. E detto questo, io lo innanzitutto complimenti alla trasmissione, volevo riattaccarmi al fatto della sanità privata, quello che sta succedendo a Roma, perché se Zingaretti, la regione, in questo periodo ha dato i soldi per aprire il secondo,
che da oggi è effettivo,
che sarebbe la Columbus, e questa è una cosa gravissima, perché non si capisce perché non potenziare la sanità pubblica, cioè è una cosa anche a livello proprio, penso, sanitario, architettonico, tecnico, cioè è una cosa proprio inconcepibile, che si sta praticamente ristrutturando una clinica privata, perché quella del Gemelli, la Columbus, e chiaramente notte fine dell'emergenza poi questi si troveranno tutta la clinica ristrutturata con tutti i macchinari, le cose, e non si sta pensando a potenziare la sanità pubblica, e questa. Oppure anche io sentivo ieri, per esempio, in televisione Martelli che diceva proprio la stessa cosa, ma perché non riaprire una parte del Forlanini e mettere comunque i pazienti più o meno tutti, perché anche diceva lui l'ottica di mandare i pazienti sparsi per Roma non è proprio una cosa intelligente, perché come diceva prima il compagno del Policlinico, già gli spostamenti dentro l'ospedale sono molto difficoltosi, ma tra un ospedale e un altro diventano ancora più difficoltosi. E c'è il rischio comunque che è più alto che il contagio si propaghi.
Perfetto, vai.
Questa cosa mi premeva molto, perché poi chiaramente i problemi, come ha detto prima tutti gli ascoltatori che hanno telefonato, i problemi che stiamo vivendo noi adesso anche come operatori sanitari non sono dell'oggi, ma sono tutte le scelte del passato di dargli blocco del turnover e quant'altro, hanno portato sì che adesso che c'è una maxi emergenza praticamente non si riesce a gestire bene perché i posti letto, le rianimazioni e gli operatori sanitari tutti sono pochi. Poi di fatto è quello il problema, perché tu anche se adesso assumi, parte dove li trovano, 1000 medici, 50.000 infermieri, ma sono persone che o appena laureate comunque non hanno questo tipo di esperienza, ma che apporto possono dare, mi viene in mente pure, no? Un operatore che non ha mai lavorato con un paziente del genere, cioè non è che rischiamo che la maxi emergenza finisce e ancora devi formare gli operatori praticamente. Quindi per me la cosa importante da fare è che i politici, i partiti e che tutti quelli che hanno fatto queste scelte e di dettagliare, cioè gli dobbiamo far pagare le loro responsabilità, questa è la cosa importante. I vari Zingaretti e tutti quanti, Amato della Regione Lazio che sta tutti i giorni in televisione, tutti i Smeriglio che si fanno belli e che stanno al Parlamento Europeo, tutti quelli che sono artefici, almeno nella Regione Lazio, ma anche in tutta Italia, dei vari tagli, devono pagare le loro responsabilità politiche.
Perfetto, ti ringraziamo, grazie.
Va bene, ciao.
Ma insomma, io questo è un dato, no? Adesso vediamo che ci sono molti, tra virgolette, pentiti perché diciamo hanno cambiato opinione, dice beh, se siamo sbagliati adesso bisogna fare la sanità pubblica. No, con completa indifferenza. Adesso addirittura Zingaretti parla di requisizioni, di riaprire il Forlanini. Mo, sulla storia del Forlanini, voglio dire che è stato chiuso, c'è sta un comitato che so anni che sta chiedendo la riapertura, cioè non si è mai filato nessuno, cioè la squadra è rimasta lì. Mo esce fuori a Raggi, Zingaretti, insomma questa storia, e questo è oppure il sindacato sui precari, no? Adesso se stracciano le vesti, c'è tutto personale esternalizzato, quando sono stati proprio loro praticamente.
Comunque nel nuovo decreto non è che ci stanno le assunzioni degli infermieri, c'è sta il pagamento del prolungamento di straordinari.
Sì, ci stanno tutte forme che sono tutte, diciamo, surrettizie, non strutturali, diciamo, come evidenza. Quindi insomma, su tutte queste storie qua, il problema rimane sempre quello adesso, perché qui ci sarebbero i motivi per fa 8.000 manifestazioni, 8.000 scioperi da tutte le parti. Purtroppo ci troviamo pure in una situazione che, come vediamo, il clima è quello comunque dell'incertezza, della paura di uscire, di un'oggettività pure, insomma, della situazione che c'è sta. E questo è un grosso problema, però io penso che prima o dopo qualcosa toccherà cominciare a fare, perché sennò qui le storie cominciano così. C'è una telefonata?
Sì, la mandiamo. Pronto?
Pronto, ciao a tutti gli ascoltatori di Onda Rossa.
Vai, sei in onda.
Ok, ciao, niente, io mi chiamo da Quarticciolo e stavo seguendo un pochino le trasmissioni che stai facendo in questi giorni, semplicemente per approfondire l'aspetto di come sta venendo vissuta questa emergenza nei quartieri di case popolari, nel senso che siamo stati stamattina a casa di una signora che ha oltre 70 anni, sta due settimane che sta chiusa dentro casa, non riesce ad andare a ritirare i farmaci in farmacia, si attacca il numero verde, non risponde nessuno, ma questo è uno dei casi che abbiamo incontrato questi giorni nel nostro quartiere. Ma la verità è che fondamentalmente, a parte l'indicazione di stare in casa, qua non è arrivato niente, non si trova la mughina, non si trovano le mascherine, non si trova qualcuno che ti possa aiutare. Anche la cosa della spesa a casa con i supermercati, in realtà è un servizio che si è ingolfato 5 minuti dopo essere stato proposto, per cui bisogna prenotarsi a mezzanotte e un minuto per il giorno dopo, cercando di rientrare nella lista di quelli che ci stanno. E quindi niente, è importante secondo me parlare della questione della sanità pubblica e di come sta venendo gestita questa emergenza a livello sanitario. Io credo che piano piano dovremmo iniziare pure a guardare abbastanza da vicino la realtà dell'emergenza, che tanta gente ha voluto di perdere il lavoro da un giorno all'altro, tutti quelli che sono pagati a prestazione fondamentalmente hanno smesso di percepire il reddito il giorno dopo la dichiarazione dell'emergenza, e si trovano comunque a dover affrontare ancora spese, affitti, rate, si parla in astratto una sospensione mutui, ancora non si sa niente neanche da quel punto di vista. Quindi la sensazione nostra è che in questo momento la gente stia tirando un pochino il fiato, sta avvenendo come andrà, sta cercando di galleggiare, ma se questa situazione perdura come sembra per diverso tempo ancora, è difficile capire come la gente riesca proprio a campare e che cosa succederà. Quindi io credo che insomma, dobbiamo iniziare a allenare l'occhio, a guardare anche queste situazioni.
Te posso fare una domanda, sì, perché certo. È anche emersa diciamo nell'assemblea di ieri, perché diciamo queste iniziative, no, che si stanno un po' spargendo, prendendo atto, insomma, iniziative come quella vostra, dicevo prima
ha chiamato anche Centocelle,
ci ha chiamato Centocelle, Villa Cordiani, San Basilio, dicevo pure che Bibbia Casaldefazzi stanno partendo. La diciamo il pericolo, la critica che ieri pure è emersa in qualche diciamo intervento di questa è che praticamente se va bene una solidarietà popolare dal basso che cerca di affrontare questo momento, però insomma ci dovrebbe essere anche diciamo dentro una questione diciamo di affrontare i temi pure in carattere più a livello diciamo un po' strutturale. Perché ovviamente solidarietà popolare va bene, però insomma, cioè come rispondi a queste critiche di chi vi taccia, diciamo, non so se deve, se può dire collaborazionismo o comunque di un terreno un po' ambiguo che si limita, fra l'altro non è che sono solo i compagni che stanno a fare queste cose, cioè sta a fare Croce Rossa, alcune parrocchie, cioè è un po' una cosa che, e questo non vuol dire che sia sbagliato, cioè, però insomma ci sono anche critiche per dire bisognerebbe fare altre cose più strutturali, più diciamo.
Ma guarda, io penso che la critica sia pure corretta, nel senso io racconto al volo proprio in tre parole come è nata questa cosa di fare la spesa qua, nel senso che noi in realtà non siamo partiti dal mutualismo. Il primo giorno dell'emergenza, il lunedì della settimana scorsa, alcune famiglie detenuti del quartiere sono andate fuori dare Bibbia per provare a fare colloqui e sono state respinte. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto in quartiere è la stessa da un'azione il pomeriggio per chiedere l'amnistia, ovviamente nei termini in cui è possibile fare un'azione in questo momento, quindi esponendo cose dal balcone e facendo megafonate e tutto quanto. E per noi sta roba pure della spesa della società di quartiere in realtà è sempre stata legata, ogni volta che portiamo la spesa a qualcuno o parliamo con la gente in questi momenti alle 3 del pomeriggio fuori dai balconi col microfono e con le casse, per ribadire la nostra visione politica sulla vicenda, cioè che in questa emergenza non siamo tutti nella stessa barca e che bisogna stare a fianco di chi ha parenti detenuti, dei detenuti stessi, di chi ha perso il lavoro, di chi è costretto a lavorare in condizioni che non gli garantiscono di evitare il contagio, che bisogna individuare responsabilità politiche. È chiaro che in questa fase è difficile promuovere manifestazioni e momenti di partecipazione, però è pure il momento in cui noi nei quartieri dobbiamo riuscire a far passare una visione diversa da quella dell'unità nazionale e siamo tutti nella stessa barca. Allora da quel punto di vista anche la solidarietà materiale, anche andare a prendere i farmaci una signora può essere un'occasione per averci uno scambio, per iniziare a far aprire gli occhi alle persone che poi ne stanno facendo esperienza, quindi quando ci parli di questa roba non è che non sono recettive, cioè non è che ti parla dei massimi sistemi o cose astratte. Se un compagno riesce a costruire un lavoro su questi aspetti, puntuale, poco retorico, le persone in questa fase, almeno a quarticciolo, te capiscono. Noi risposta che abbiamo è molto positivo dal punto di vista.
Un'altra domanda ti volevo fare. Che rispondenza ci avete avuto? Cioè nel senso, più o meno, no? Quante persone contattate, diciamo, al giorno, più o meno, se effettivamente è una cosa di cui c'è bisogno? Che avete nella vostra guarda, esperienza ancora, ovviamente,
cioè sulla distribuzione della mucchina e di queste robe qua abbastanza, cioè, ci hanno risposto decine di persone immediatamente e finita subito quella che avevamo, e mentre sulla spesa in realtà non è che c'è sono ancora casi molto particolari, cioè ad esempio la signora che ha i genitori anziani che ci inizia a avere i primi sintomi e quindi si trova da un giorno all'altro a non sapere come affrontare questa situazione, la signora anziana che c'ha paura a uscire di casa, cioè non è una condizione media, ancora la gente si riesce a organizzare su questi bisogni, piano piano ci inizia a chiamare gente che non c'ha proprio i soldi per andare a fare la spesa, quello inizia a essere un tema, ancora non così esteso, ma appunto mano a mano che va avanti il tempo è sempre più presente.
Certo, va bene. C'hai qualcos'altro da aggiungere? Sennò...
No, vi ringrazio, lo faccio accelerato e buona trasmissione.
Lancia un'altra ultima ora proprio su questo aspetto, che questa crisi la stiamo vivendo, la società la sta vivendo in due modi diversi, quindi chi nei quartieri popolari è preoccupata per parenti in carcere quanto più per per dover andare a lavorare, volevo rilanciare l'ultima ora che è una vittoria operaia, quindi l'FCA e la Maserati chiuderanno la produzione fino al 27 marzo. E secondo me è una grande vittoria, perché non capisco proprio come può essere possibile per lo Stato, per il governo, che delle persone siano costrette ad andare a lavorare mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri cari, mentre la famiglia Agnelli, per esempio, può stare tranquillamente in casa a fare il bagno in piscina.
Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Ciao a tutti e a tutte, sono Matteo e innanzitutto volevo presentarvi qua a radio col lavoro che facciamo, perché è molto importante, insomma, creare punti di confronto.
Mettiti bene col telefono, se no non si sente, mettitelo bene vicino.
Mi sentite? Sto con l'auricolare. Mi sentite?
Adesso molto meglio, mettiti l'auricolare vicino, grazie.
Sì, dicevo, volevo complimentarmi innanzitutto con tutta la radio che fa questo lavoro di informazione e anche di confronto, che in questo momento è molto molto importante. E proprio per questo, ragionando nei giorni scorsi, mi è venuto in mente che sarebbe giusto e opportuno cominciare a pensare anche al post emergenza, perché secondo me, come già sta cominciando ad accadere, ci saranno grandi speculazioni su questa cosa, no? Le stesse persone che ci hanno tolto i fondi pubblici alla sanità saranno le stesse che poi diranno che bisognerà rimetterli, eccetera eccetera. Quindi sarebbe opportuno, secondo me, e offro tutto quanto quello che posso fare, insomma, il mio aiuto, però insomma cercare di arginare la speculazione che verrà dopo su questa cosa, perché sarebbe il danno oltre la beffa, ecco, tutto qua.
Grazie. Vai, volevi finire qualcosa?
No, la notizia era quella, e seguendo anche il filo del discorso, proprio su questa questione, quindi sul fatto che l'emergenza, il sistema sanitario la sta affrontando semplicemente ignorando tutte le altre classi di patologie, io vorrei anche iniziare a un po' a puntare il dito, quindi di chi è la colpa di questa progressiva privatizzazione e definanziamento del sistema sanitario nazionale, perché a volte sembra che ci sia solo un disegno astratto, invece vorrei proprio puntare il dito verso chi sono i colpevoli, e i colpevoli non sono solo i vari governatori, i vari Zingaretti, ma sono soprattutto gli imprenditori che lucrano sulla salute, sono la Chiesa Cattolica che è la proprietaria della maggior parte delle strutture private, e sono un attore che sta prendendo sempre più piede e che noi vorremmo iniziare ad attaccare chiaramente, che sono i fondi di assicurazione private. Ricordiamo che tanti lavoratori pubblici sono assicurati privatamente sulla sanità, quindi lo Stato finanzia le assicurazioni private, e questo già da prima del Covid. Ecco, iniziamo a puntare il dito contro di loro e iniziamo a riprenderci quello che è nostro.
Pronto?
Pronto?
Ci sei tu.
Ciao. Ciao a tutti e a tutte. Io non ho seguito la trasmissione perché stavo cercando di lavorare e volevo, quindi non so se è già stato detto, ma volevo fare un punto anche sulla questione scuola. Io sono un insegnante che si trova a lavorare da casa. Oggi tutte le piattaforme principali che vengono usate per la didattica a distanza sono al collasso, sostanzialmente. Quindi io stamattina ho buttato un'intera mattinata cercando di mettermi in contatto con i miei alunni per cercare appunto di dare qualche contributo didattico anche in questo periodo qua, ma è tutto al collasso. Quindi già ci sono dei problemi di fondo e di base con a distanza e con le piattaforme che vengono utilizzate, che non sono per niente inclusive, non tengono conto di chi ha problemi di connessione, dispositivi, di chi ha problemi anche di natura a seguire, come dire, il processo didattico, che è più in ritardo, eccetera eccetera, che chiaramente viene tagliato fuori. E in tutto ciò però ci troviamo in una situazione in cui è tutto collassato, quindi è una, come dire, è una esperienza che volevo riportare in radio, perché
allora ti faccio una domanda, visto che
vai.
Rispondi tu per favore, che sto qua. Faccio una domanda perché prima che iniziassimo questa assemblea c'è stata una telefonata di un compagno di Marino che diceva che criticava questa necessità forzata di fare lezioni online per quanto riguarda soprattutto i licei, parlava dei licei. Aspetta, prendiamo, sì, mettiamo, l'ho messa in attesa. Per quanto riguarda licei, per insomma studenti che devono stare ore e ore davanti a un tablet per seguire lezioni, che devono fare gli esami con le mani, addirittura online con le mani sulle cattedre, insomma, metteva un po' in discussione la necessità di fare questo, e anche invitava gli insegnanti a rifiutarsi, visto che non è obbligatorio, nel fare, continuare a fare queste lezioni che secondo lui, riporto quello che ha detto prima, davano un pochissimo contributo poi al sapere individuale.
Guarda,
te la rigiro così.
Sì, ti rispondo al volo per quel che mi sono, per i dubbi che mi sono posto io. Io sono stato iperscettico fin dall'inizio rispetto all'opportunità o meno di portare avanti così il dialogo educativo, mettiamola così. La risposta che mi sono dato è che il rischio è che qui si stia un mese e mezzo lontani dalle aule di scuola, e secondo me anche per ristabilire un contatto anche con i ragazzi, ma anche banalmente per avere un dialogo rispetto alla situazione, può essere utile. Io ero anche molto critico rispetto alla piattaforma utilizzata e mi sto rifiutando di utilizzare quelle implementate da Google, sto utilizzando solo quelle implementate tramite registro elettronico, quindi che utilizzano dati già in possesso della scuola e che non costringono gli studenti a fornire ulteriori dati. Credo che però avere una qualche forma di contatto in questi mesi da educatore sia una forma di attenzione, è vero che nulla è obbligato, e soprattutto qui invito i docenti a fare molta attenzione, le verifiche non possono essere fatte tramite didattica a distanza, le verifiche sono tutte rimandate al momento in cui si tornerà in classe, perché ci sono tutta una serie di problemi di natura legale che non permettono di farlo, quindi questa cosa delle mani sui banchi eccetera eccetera non deve esistere. E appunto invito i docenti che sono all'ascolto a prestare molta attenzione a quello che fanno, anche se decidono di utilizzare forme di didattica a distanza, devono essere assolutamente consci che si tratta semplicemente di mantenere un rapporto, un dialogo, ma che non sostituisce per nulla, e questo è un problema anche legato al dopo, perché magari qualche preside si farà prendere dal prurito di dire ah vedi, implementiamo la didattica online, certo, anche in situazioni normali. Questo va rifiutato categoricamente.
Perfetto.
Per me è un provvedimento d'emergenza che mi sento di utilizzare nelle forme in cui riesco, ma finisce lì.
Perfetto, ti ringraziamo.
Niente.
Ciao. C'è un'altra telefonata, pronto? Stiamo per concludere, che sono le 13:01. Pronto?
Pronto, ciao. Ciao a tutti e a tutti. Io mi volevo ricollegare a quello che diceva il compagno prima, a proposito di chi lucra veramente sul definanziamento della sanità pubblica che poi viene trasferita sulla quella privata. Io lavoro in banca e i servizi finanziari sono stati cooptati perché vengono definiti un servizio obbligatorio. Noi lavoriamo a contatto col pubblico senza nessun tipo di protezione, addirittura fino alla settimana scorsa i nostri dirigenti ci invogliavano a chiamare i clienti approfittando della caduta delle borse per fare investimenti, noi sostanzialmente evitiamo di chiamare la gente, e poi addirittura ci sono stati inviti espliciti a approfittare di questa questione del coronavirus per proporre polizze assicurative sulla salute. Quindi c'è proprio un processo, come dire, palese, plastico di trasferimento di queste risorse dal pubblico al privato. E volevo dire anche che in Spagna, effettivamente come diceva prima il compagno, il governo ha deciso sostanzialmente di mettere le strutture della sanità privata a servizio del sistema nazionale di salute, e saranno le comunità locali autonome a decidere questo, e ha anche stabilito che chiunque sia in grado di costruire materiale per quanto riguarda equipe diagnostiche, maschere, occhiali protettori, guanti, deve dirlo entro 48 ore al governo per poter essere messo in condizioni di produrle. Tutto qua.
Sì, sì, perfetto, ti ringraziamo, ci sembra giusto. Questo è un argomento che secondo me più in là lo approfondiamo anche meglio, perché ovviamente ci sta tutta la questione di chi specula, e sicuramente tutto il sistema bancario, privatistico, eccetera, insomma, d'ora in poi, oltre insomma alla solidarietà a chi lavora con il pubblico. Ti ringraziamo.
Ciao.
Allora, con questa io direi che andiamo a concludere lo spazio, sono le 13:04 minuti primi, possiamo al limite fare, se c'è, ecco, al volo un'ultima telefonata.
Pronto? L'ultima? Aspetta. Scusate, pronto, vai.
Ciao a tutti e a tutte. Senti, sì, io volevo fare delle precisazioni. Sono sia un utente CAD che un'operatrice della scuola, quindi volevo mettere in chiaro alcune cose. Non so chi abbia chiamato della ASL, ma ha dato informazioni fasulle, quindi magari indirizzando le persone a ulteriori giri di Peppe, scusami se ti cito. Dopodiché non è così. Ho parlato col direttore della ASL Roma 2 del CAD, che mi ha detto che queste sono le schizofrenie della regione. Ovviamente non si sa mai a chi demandare le responsabilità, ognuno fa scarica a patire. Quindi non è vero, il dottore dovrebbe venire a casa a fare l'impegnativa. Io so che il geriatra deve andare a casa a fare l'impegnativa per questi cateteri, poi vanno portati alla sanitaria, poi vanno portati alla protesica e poi alla sanitaria, se no costringiamo le persone a fare ulteriori giri di peste. E comunque io ho detto che voglio a casa questi cateteri, perché poi chi li porta a casa? Cioè non posso andare a prendere una fornitura di un anno col motorino in collame cateteri e buste a casa. Vabbè, lasciamo stare. Dopodiché io ho preteso per tutti i pazienti domiciliari l'uso delle mascherine, perché ovviamente dicono che non ci sono, mi dicono addirittura che sono dei palliativi, che non servono a nulla. Allora non si capisce come mai c'è adesso la corsa alle mascherine, e non so perché i sanitari, giustamente i medici, non le abbiano, e se le hanno, le hanno poche e non riescono neanche a cambiarle. Poi volevo dire all'operatore della scuola, mi dispiace ma tu caschi dalle nuvole, i sistemi del MIUR non funzionano mai, le piattaforme non funzionano mai regolarmente, figuriamoci adesso. Non solo, ma parliamoci chiaro, anche la maggior parte dei docenti non sa nemmeno usare un computer, eh? E poi perché gli ATA devono andare a lavorare? Gli ATA, i bidelli, gli operatori amministrativi, i tecnici, perché devono andare a lavorare? Perché questa non c'è una chiusura della scuola, c'è solo la sospensione attività didattiche, quindi noi le paghiamo tutte in ferie, permessi, eccetera eccetera. Ok, scusate, ciao.
Grazie.
E vabbè, questa è una storia che chiariremo magari, che
può essere pure che
è certo che
è possibile anche che nelle varie ASL sia differente, nel senso che...
E comunque sì, siamo in chiusura, quindi diamo appuntamento comunque a domani. L'ultima cosa che volevo dire, che magari potremmo parlarne pure più domani, è che sono stati resi noti del famoso campionamento a Vo, cioè dove là è stato fatto uno studio sistematico su 3.000 persone sui contagiati o non contagiati, insomma là che hanno fatto, hanno preso tutti diciamo tutta la popolazione e l'hanno tutti quanti messi sotto tampone.
Dove?
Hanno fatto a Vo. È stato l'unico esperimento qualche giorno fa. Dopodiché è stato annunciato, ma i risultati
non ci sono.
Invece i risultati sono che praticamente, per condensarli, tra il 50 e il 75% dei positivi sono completamente asintomatici. E questo è
tra il
50 e il 75%. E la fonte maggiore di diffusione sono proprio loro. No, questo per far capire che tutto quanto si diceva dallo Spallanzani al Policlinico, dove quotidianamente ormai c'è sta personale che comunque quotidianamente sta a contatto con positivi e non si fanno i tamponi neanche in queste personale qua, vuol dire praticamente mandarli in giro, perché una quota sicuramente sarà positiva e so quelli che praticamente faranno gli untori sostanzialmente inconsapevoli di questa situazione qua. Per il resto chiudiamo qua, noi siamo contenti cioè cercheremo di mantenere questo spazio qui, per ora è uno spazio sostanzialmente le parole, di confronto, di dibattito. Speriamo che presto tutto questo si trasformi in una dialettica di movimento e mobilitazione, appena avremo la capacità e ci saranno le possibilità di essere, perché è la cosa che ci serve di più. Un saluto a tutti e a tutte.
E vorrei rilanciare anche un'altra notizia, proprio nell'ottica di chi specula sulla crisi. Trump sta provando a comprare in esclusiva il vaccino, perché poi questa è la crisi, questa è l'emergenza, è gettare il caos nella popolazione, affinché qualche squalo possa mangiare ancora di più.